in Prima Pietro capitolo 1, versetti dal 3 al 13. Primo Pietro 1, versetti da 3 a 13. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva, mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siete afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiamo visto, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediamo. Non lo vedete? Voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerca i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui facevano riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che ora voi siete state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Perché dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo.
Buongiorno. Ci sono diverse difficoltà quanto vorremmo parlare di cristianesimo. E una delle difficoltà è che spesso il cristianesimo, diciamolo chiaramente, a noi sembra molto distante, irrilevante, non tocca la nostra vita. E dall'altro lato poi ci guardiamo attorno e osserviamo che ci sono molti che si dicono di appartenere al cristianesimo, però che manifestano segni che in qualche modo del cristianesimo hanno poco a che fare. Per cui, diciamo, ci guardiamo attorno e vicino a noi ci sono molti che si esercitano nell'ansia piuttosto che nel Vangelo. Ci sono molti segnati da una negativa indifferenza piuttosto che da una compassione per Gesù. Ci sono molti che dicono di appartenere a Cristo, però hanno una vita segnata dall'orgoglio, dal nutrire il proprio io, il proprio ego, invece che portare la croce. Ci sono altri che vivono invece in una rigidità fondamentalista, per cui tu non li muovi, no, da un millimetro, qualunque cosa succeda nel mondo, e se ne fregano di tutto e di tutti. Perché succede questo? Perché il cristianesimo spesso, il Vangelo spesso, le comunità che vogliono annunciare il Vangelo, invece che essere luoghi di guarigione, invece che essere spazi dove il Vangelo possa essere vissuto, annunciato, possa diventare il motore principale per la shalom, per la pace, per la gioia, per la pienezza, per quello che Dio ha in mente per noi, diventano luoghi di estrema sofferenza. Perché spesso ci allontaniamo dal cristianesimo? Non perché lo riteniamo sbagliato, ma perché in qualche modo diventa irrilevante per noi. Il Vangelo però non funziona in questo modo. E in un percorso che iniziamo oggi, che durerà 3-4 settimane, guarderemo come il Vangelo cambia la nostra vita. Come il Vangelo cambia la nostra vita, incominciando da me stesso. Il Vangelo mi cambia, ed è il tema di oggi, con la nuova nascita. Poi guarderemo il 3 ottobre come il Vangelo cambia la nostra famiglia, perché gli effetti del Vangelo non si fermano soltanto all'io individuale. E poi guarderemo come il Vangelo cambia il mondo, perché non è neanche una cosa locale, non è una minuzia che riguarda il nostro piccolo mondo. come il Vangelo cambia la nostra vita, come il Vangelo cambia la mia vita. Io voglio dirti questa mattina che il Vangelo non cambia la tua vita, non cambia la mia vita se noi ci continuiamo a esercitare nell'ansia, nell'indifferenza, nell'orgoglio o nella rigidità fondamentalista, no? Il Vangelo non funziona in questo modo. Il Vangelo cambia la nostra vita se la piattaforma, se la base nella quale si innesta tutto ha un nome specifico, e questo nome specifico si chiama nuova nascita. Nascere di nuovo. Ora, lo so, ci sono diverse alternative. Ci sono diverse alternative. Uno, quando arriva a credere, penso che sia vero per molti di noi, perché noi abbiamo creduto all'Evangelo? Beh, normalmente c'è, perché si attiva nella nostra mente un ragionamento di questo tipo. Alcuni hanno creduto all'Evangelo perché sono partiti da una posizione, diciamo così, intellettuale, per cui hanno un'adesione, come dire, sui contenuti, sulla verità, e arrivano al cristianesimo perché hanno, come dire, piace, accolgono queste posizioni. Non molti, devo dire, c'è una, è una fortissima minoranza che segue un percorso di questo tipo, ma c'è gente che si appassiona al Vangelo per i contenuti intellettuali, per i contenuti dottrinali della fede, e arriva quindi alla nuova nascita. Ci sono altri che si avvicinano al cristianesimo invece non per i contenuti intellettuali, ma perché fanno un'esperienza più o meno mistica di risveglio della propria vita. No, per cui sentono, vibrano, sentono un'emozione particolare, il Signore in qualche modo usa un'emotività, un'emozione, tocca il cuore, e in qualche modo questo è il trampolino di lancio per arrivare poi al, come dire, a un'esperienza, a un incontro, non individuale ma personale col Signore, che cambia ogni cosa, e in qualche modo si arriva alla nuova nascita. Ci sono altri ancora che non hanno né un'esperienza intellettuale, non hanno né un'esperienza personale o come dire, con le emozioni, ma arrivano al cristianesimo per un'esperienza di tipo sociale. È un'esperienza di tipo sociale quando tu in qualche modo ti confronti con il Vangelo, perché la comunità, perché le relazioni che si innestano, che si sviluppano con le persone, per te risultano particolarmente significative. E quindi in qualche modo tu vuoi far parte di quel gruppo, e questo può essere la base sulla quale poi arrivi a conoscere pienamente, personalmente, il Vangelo. Questi qua sono i tre modi che normalmente, come dire, che normalmente vanno a caratterizzare i processi cosiddetti di conversione. Ora, qual è il punto? Il punto è che spesso, piuttosto che usare queste tre cose come trampolini di lancio per arrivare, per vivere, per abbracciare la verità della nuova nascita, ci si ferma lì. Per cui tu hai gente che si ferma lì alla, come dire, alla passione intellettuale, ma non ha ancora abbracciato completamente la verità del Vangelo. C'è gente che vive, che si aspetta che il Vangelo gli dia soltanto un'emotività continua, ma non ancora in realtà, come dire, incontrato personalmente il Signore Gesù. C'è chi invece vive, si accontenta soltanto di vivere i benefici della relazione cristiana, piuttosto che confrontarsi con il Vangelo. Queste conversioni parziali producono danni, ma più che danni producono illusioni. Allora, qual è l'alternativa un po' a questo stato di sofferenza? Qual è l'alternativa della Bibbia a questo stato di sofferenza? L'alternativa biblica si chiama nuova nascita. Da dove viene? Beh, guardate il testo, Prima Pietro, versetto 3, ad esempio. Benedetto sia il Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere. Allora, sapete qual è il termine greco che usa qui? Ci ha fatto nascere di nuovo. Ora, amici, fratelli, io voglio dirvi una cosa: non banalizziamo la nuova nascita. È realmente una delle chiavi, è la chiave di volta di accesso, di introduzione, di trasformazione della vita individuale. Un cristianesimo senza nuova nascita non è un cristianesimo autentico. Potrà illuderti, potrà avere una passione intellettuale, ti possono piacere le relazioni, puoi vibrare per le emozioni, ma se non c'è la nuova nascita, non c'è vera fede. Ora, questo anche qua, alternative, nascere di nuovo, ma insomma, l'alternativa della società di oggi è quella di puntare sull'empowerment. Ti dicono: tu non devi nascere di nuovo, tu devi migliorare te stesso. devi scoprire i benefici che ci sono nella tua vita, devi inflazionare il tuo io, continua a pomparti, a crederti chissà cosa, il centro dell'universo, guardi che trasformi il mondo, no? La verità della Bibbia invece va in una direzione molto diversa, tu devi nascere di nuovo, una nuova nascita. E questa cosa è inimitabile, non può essere scimmiottata, non può essere ricopiata, non ci può essere qualcuno che può sperimentarlo al posto tuo, non si vive per delega, tu devi nascere di nuovo. Bene, ma guardate con me Giovanni 3 ci dice, ci parla un po' di questo. Qual è la natura di questa nuova nascita? Giovanni 3, versetto 7. Ora, sappiamo tutti il contesto. Il contesto qual è? Di Giovanni 3, che c'è un uomo, un certo Nicodemo, che va da Gesù. E pone, va da Gesù con talmente tante buone intenzioni, con un atteggiamento molto spirituale, con un atteggiamento molto sensibile alle cose di Dio, che lui in qualche modo si aspetta che Gesù lo approvi per così com'è. E va lì, si tratta di un uomo che ha un'eccellenza morale, un uomo realmente apparentemente integro, è un uomo che ha avuto nella sua vita un grande successo, tant'è vero che è membro del Sinedrio, quindi una grande professionalità, è arrivato ai vertici. È un uomo che ha una ottima conoscenza teologica, perché sa di quello che parla, sa le cose che chiede. È un uomo che in qualche modo è aperto anche verso Gesù, non ha paura del Messia. È un uomo che mostra un interesse spirituale. Il versetto 2 ci dice che anche se lui va di notte, fa delle domande che riguardano il regno di Dio. Quindi sembra essere realmente verso la buona strada. Va da Gesù e si pone e fa delle domande a Gesù. Guardate cosa dice Gesù. Versetto 7. Non ti meravigliare se io ti ho detto, bisogna che nasciate di nuovo. Cosa fa Gesù? Arriva quest'uomo, pieno di attese, con un contesto apparentemente perfetto, e quello che fa Gesù è, bang, si pone davanti a lui in un modo inaspettato. Bisogna che tu nasca di nuovo. Cioè vuol dire la tua eccellenza morale, la tua eccellenza professionale, la tua condizione di vita, il tuo successo nella vita, le tue relazioni, quello che tu hai fatto, quello che tu sei, quello che gli altri pensano di te, chi tu pensi di essere te stesso, le tue prospettive, non valgono niente confrontate a Gesù. Devi nascere di nuovo. Nicodemo. Cari amici, se Nicodemo deve nascere di nuovo ed era in queste condizioni, quanto noi? Quanto è importante questa verità per ognuno di noi? Bisogna nascere di nuovo. Ora, se voi guardate versetto 3 di prima Pietro, ci dice un'altra cosa però, ci dice non soltanto che la nuova nascita è realmente importante, ma il versetto 3 c'è una proposizione, un piccolo termine che ci illumina ancora di più, e ci dice: benedetto sia Dio il Padre, che nel nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva. Cosa significa questo ci? Cos'è? A chi si riferisce questo ci? Si riferisce ad alcuni? Si riferisce, sta per caso dicendo che la nuova nascita è un percorso, un'esperienza che devono fare alcuni, che è sufficiente per alcuni, per altri non serve? Qua ci dice che in qualche modo ci sono soltanto i cristiani più spirituali che devono percorrere questa via? No. Il fatto che qua Pietro ci dica che ci ha fatto rinascere, Pietro scrive a una chiesa, scriva delle chiese. Questo significa che l'esperienza della nuova nascita è realmente la base, la porta d'ingresso nella fede cristiana, che non si può in qualche modo evitare, non ci sono entrate secondarie, non ci sono percorsi che in qualche modo evitano questo confronto. Bisogna che ognuno di noi si confronti con questo. Egli ci ha fatto rinascere. Allora, amici, c'è chi pensa, chi divide il cristianesimo in fasce, in stratificazioni. C'è chi pensa che in qualche modo, questa è una vecchia tentazione. Se no, il cristianesimo, c'è un cristianesimo per le masse, no? Diciamo così, molto semplice, che si accontenta di pochi requisiti. No, e questo, a questo cristianesimo ci possiamo avvicinare tutti con una sensibilità così, un po' all'acqua di rosa. Poi c'è un cristianesimo medio per le persone più spirituali, e poi c'è il top, c'è la fascia alta per chi vuole impegnarsi. La distinzione tra clero e laici era fondata su questa idea, che in qualche modo alcune pretese del cristianesimo, alcuni requisiti del cristianesimo potessero riguardare soltanto alcuni, non erano per tutti, perché cosa vuoi? Tutti, dalla casalinga all'impiegato, dall'operaio al manager, dal medico allo studente, tutti devono confrontarsi con le stesse verità. Ebbene sì. C'è una differenza, c'è una diversità di chiamate, di vocazioni. Però il cristianesimo non permette una stratificazione, non esistono percorsi per l'elite, no, e altri per noi, ma per la massa, no? La nuova nascita, ad esempio, la nuova nascita che la porta d'ingresso deve riguardare, deve essere un'esperienza valida per tutti noi. Bene, ma qual è la metafora, cosa significa nascere di nuovo. Beh, la metafora della nuova nascita, guardate il versetto 8, il versetto 8 ci dice no, che la nuova nascita, quello che produce è questo, che benché non l'abbiate visto, voi lo amate, e credendo in lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. Come fa a produrre la nuova nascita tutto questo? La nuova nascita produce tutto questo perché si tratta di un vero e proprio concepimento. Noi abbiamo la grazia e le benedizioni, abbiamo visto diverse nascite naturali in questa comunità. E tutti sappiamo, no, come dire, che la nascita avviene perché c'è un concepimento. In questo concepimento quello che succede, c'è tutto un meccanismo che non vi spiego, ma quello che succede più o meno è questo, che quando tu nasci sei portatore di una natura che non è tua. Quando tu nasci in qualche modo è perché i tuoi genitori lo hanno voluto e tu condividi in qualche modo il loro stesso DNA, sei partecipe della natura dei tuoi genitori. Così succede con la nuova nascita, non è tanto avere un'esperienza spirituale, non è tanto godere di certi benefici, ma nascere di nuovo è una cosa, Pietro ci sta dicendo che nascere di nuovo è avere nel tuo cuore, nella tua vita, un DNA spirituale, il DNA di Dio. Ora, questa non è una cosa semplice. Ero in un viaggio verso Roma in treno e vicino a me, questi viaggi molto lunghi, c'era un medico che ritornava, mi pare, da Boston. Allora, in una discussione ho chiesto a lui di cos'è che si occupasse. E lui mi dice, guarda, sto provando a introdurre in Italia una nuova tecnica per lo studio del DNA. Quindi sono in contatto con le grosse multinazionali delle industrie farmaceutiche. Fra qualche anno, fra non molto, ci sarà a disposizione di tutti, della massa, uno strumento che ti leggerà che leggerà il tuo DNA. Io, da ignorante di queste cose, chiesi, ma cosa serve, quali sono i benefici della lettura del proprio DNA? lui mi dice, beh, questa è una cosa rivoluzionaria, perché se tu leggi, se tu riesci a leggere con attenzione il DNA di una persona, riesci a individuare i suoi punti di debolezza, il piano della sua vita, della sua esistenza, di cosa probabilmente morirà, quali sono le deficienze e le forze di quella vita. Hai il progetto di vita di quell'individuo messo lì, su questo DNA. Il DNA ti determina il progetto, determina il progetto della tua esistenza. I chimici e i biologi mi perdonino per le mie inesattezze. Ma questo è il DNA. Quando Pietro ci dice voi siete nati di nuovo, voi siete diventati, voi avete sperimentato la nuova nascita, ci sta dicendo adesso nella vostra vita c'è un DNA spirituale. C'è il progetto della tua esistenza, il progetto della mia esistenza non è più determinato da quello che io penso, dalle circostanze oppure dai sentimenti. No, il progetto della mia esistenza è determinato dalla mia natura, e la mia natura è celeste. Questo cambia tutto. Questo significa che avrò delle abilità che prima non ho, avrò delle competenze che prima non ho, che prima non avevo, avrò delle sensibilità che prima non c'erano, sarò realmente un essere, una persona diversa, riuscirò a vedere cose che prima non vedevo. Capite perché molti, molti drammi nel cristianesimo succedono? Proprio perché non si passa attraverso il viatico della nuova nascita, perché si sostituisce con tanti surrogati, ma non sono nuova nascita. Senti, pensa un po' all'ordine della vita, pensa un po' che differenza c'è, pensa un po' alle piante. Le piante normalmente appartengono a un ordine della vita, a un ambito della vita, in qualche modo le piante possono reagire soltanto ad alcune cose. Le piante reagiscono di solito alla luce, all'ambiente in questo modo, magari con qualche movimento, ma hanno, come dire, una capacità reattiva molto limitata, giusto? No, poi pensa agli animali. Beh, con gli animali già il loro ambito di vita è molto diverso, perché loro non soltanto possono reagire al clima, al tempo, alla luce, al caldo, al freddo, ma ci sono dinamiche diverse. Preda-predatore, no, possono muoversi, hanno una sensibilità nei confronti dell'ambiente molto diversa. Poi pensa all'uomo. L'uomo è ancora diverso sia dalle piante che dall'animale, perché oltre a muoversi, a fare la preda o il predatore, a reagire all'ambiente in questo modo, l'uomo ha una capacità logica, riesce a ragionare sulle cose che gli animali non hanno, e soprattutto ha un senso del bene e del male che gli animali non hanno. Perché non ci arrabbiamo? Perché non andiamo in tribunale? Quando guardando qualche documentario vediamo un animale che va a caccia e che uccide in modo violento altri. Perché sappiamo che certe modalità sono opportune per gli animali, non sono opportune per gli uomini. No? Noi abbiamo un senso del bene e del male che gli animali non hanno. Quello che dice Pietro, sapete cos'è? È che se tu nasci di nuovo, arrivi a un nuovo ordine vitale. Non sarai più né come la pianta, né come l'animale, né come l'uomo normale, ma riuscirai a vedere cose che prima non vedevi, ma riuscirai a capire cose che prima non capivi, ma riuscirai ad avere delle sensibilità che prima non c'erano. Riuscirai a vedere e vivere con la passione per il Vangelo e per il regno di Dio. Matteo 7. È quello che dice Matteo 7, il Signore Gesù. Non date le perle ai porci. Ma non perché sia sbagliato dare le perle ai porci, no, ma perché? Perché è chiaro che le perle non si addicono, non sono attribuibili ai porci. Se tu confondi le due cose, stai confondendo gli ordini. Allora, per vivere il cristianesimo, per essere cristiani, occorre e nasce di nuovo. Bisogna essere nati di nuovo. Io vorrei che ti segnassi questo termine. Perché spesso abbiamo confuso questa esigenza con tante altre cose che non sono nuova nascita. Non è frequentare la chiesa, non è assorbire un codice etico, no, è qualcos'altro, bisogna nascere di nuovo. Versetto 3, ma come facciamo però, qual è la fonte di questa nuova nascita? Beh, la fonte di questa nuova nascita, ci dice il versetto 3, guardate, ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti. La fonte di questa nuova nascita, il motore principale di questa nuova nascita è la speranza viva di Dio. Ora, guardate, ognuno di noi deve vivere per qualcosa. Ognuno di noi deve costruire la propria vita su un tipo di speranza. E la delusione dell'uomo di oggi, dell'uomo contemporaneo, è che ha sostituito la speranza alle piccole aspettative. Voglio leggervi una citazione. Bisogna fare chiara distinzione tra speranza e aspettativa. C'è l'aspettativa di avere da mangiare, di vedere soddisfare le necessità immediate. La speranza, invece, è la sicurezza che abbiamo in noi, che la vita ha significato, che c'è una meta. La speranza tiene conto del significato dell'esistenza. Si può vivere con poche aspettative e molte delusioni, però non si può mai vivere senza una qualche speranza. Noi costruiamo la nostra vita sulle speranze. Speranze di un futuro migliore, di una famiglia di un certo tipo, di un lavoro fatto di un successo che si concretizza in questo modo. Che delusione quando le speranze crollano, quando non c'è nessuna base centrata sulla speranza. Ma la speranza non è solo importante per la nostra vita individuale, la speranza è importante anche per la vita collettiva, per la vita di una società che non ha più speranza, non ha più direzione dove investire, non sa più che direzione prendere. Una società senza speranza vive, coltiva nei suoi membri soltanto cosa? Elementi, segnali di disperazione. È una società senza speranza, una persona senza speranza, vuol dire che è senza storia, non ha un progetto, ha un passato confuso e un futuro incerto. La vita è un mostro che continua a crescere, ma non sappiamo in quale direzione e non sappiamo cosa fare. Questa è la speranza che c'è in questo modo. C'è fuori controllo, c'è un caos, le emozioni sono disordinate, i pensieri confusi e le azioni spesso fanno del male, non sappiamo più che direzione prendere e non sappiamo più come consolare. Chi può consolare il nostro cuore? Chi può consolare la nostra vita? Una società senza speranza. La parola del Signore invece ci dice che c'è una speranza e usa un aggettivo che non è banale. Ci dice che la speranza che il Vangelo dà non è una speranza comune, non è una speranza asettica, non è una speranza fredda, è una speranza viva. Cioè, è una speranza che produce vita, è una speranza che produce gioia. Cari amici, cari fratelli, noi abbiamo bisogno di questa speranza. Noi abbiamo bisogno di vivere, di sperimentare fino in fondo questa speranza, di una speranza che è centrata su Dio, sul suo intervento, di una speranza che possa nutrirsi di sogni e che Dio benedice. Ora, quando uso il termine sogno, non voglio coltivare le illusioni, però se tu hai speranza, se tu vivi nella speranza viva, sarai una persona che progetta, che costruisce progetti, che si muove in questa direzione, che ha il cui impegno ha un senso. Diceva Moltmann, un teologo, quando parlava di Martin Luther King, dice: state attenti a comprendere quello che Martin Luther King ha fatto. Non è stato Martin Luther King che ha concepito un sogno, ma è stato il sogno che ha fatto Martin Luther King. Un sogno di una società diversa. E allo stesso modo, se noi siamo cristiani, noi non sogniamo, ma sarà la speranza di Dio che ci darà la forza per muoverci in una certa direzione. Possiamo sognare un mondo nuovo, le tue condizioni sono disastrose, c'è speranza, e questa speranza è una speranza viva, e questa speranza viene da Dio, e questa speranza cambia il futuro. Come inizia tutto questo? Qual è la dinamica di questa speranza? Allora, la necessità della nuova nascita
Se era vero per Nicodemo, sarà vero anche per noi. Abbiamo visto che la natura della nuova nascita viene dalla speranza di Dio, non è prodotta dai compiti, dagli sforzi dell'uomo. E qual è la dinamica? Come inizia questa speranza? Beh, guardate il versetto 23, la pagina dopo. Poiché voi siete stati rigenerati, non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente da Dio. Cos'è la cosa che fa scattare la scintilla? La cosa che fa scattare la scintilla di tutto questo è essere esposti alla parola del Signore. Stare davanti al Vangelo. Da lì, dalla parola del Signore, si innesta tutto, si attiva tutto. Bisogna credere alla parola del Signore, bisogna ascoltarla, bisogna farsi lavorare dalla parola del Signore. Ora, nascere di nuovo significa una cosa particolare. Io non so quanti bambini avete mai incontrato nella vostra vita che hanno voluto nascere. Quanti sono i bambini che vogliono nascere? Nessuno. Certo, i bambini partecipano alla nuova nascita, piangono, spingono, a volte fanno altre cose. No, però l'inizio della nuova nascita non dipende da ognuno, dalle nostre competenze, non dipende. Dipende dall'esposizione, dalla parola del Signore, questa parola che produce grandi cambiamenti. E come si nasce? Come avviene la nascita? Qual è il processo di nascita? Anche nell'epoca in cui ormai i parti sono, come dire, svolti senza dolore, nell'epoca delle punture epidurali, si dice così? Cosa significa nascere? Beh, nascere significa in qualche modo passare attraverso un travaglio. Nascere significa in qualche modo soffrire. Nascere significa in qualche modo sperimentare un certo tipo di sofferenza. Una sofferenza che produrrà gioia, ma è questo il percorso della nascita. No? C'è solo, no? Come funziona questo nel Signore? Guardate come, prendete il Vangelo di Giovanni. Giovanni? Versetto 16, guardate come inizia il tutto. Giovanni capitolo 16, versetto 16. Anzi, il 21, scusate. Giovanni 16, 21 parla un po' di queste cose. Ed è Gesù che parla. E non fa una lezione di ostetricia, no? Qui Gesù dice qualcosa di diverso. La donna, quando partorisce, prova dolore, perché è venuta la sua ora. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'angoscia per la gioia che si è venuta al mondo, una creatura umana. Quando Gesù esprime questo, lui sta dicendo, lui fa un confronto, e lui dice, guardate, che quello che avviene con il Vangelo, in qualche modo è simile a quello che avviene con il parto di una donna, alla quale è arrivata la sua ora. Ora, partorire nel primo secolo non era la stessa cosa che partorire oggi. Peter Brown è uno storico della medicina di quell'epoca e descrive come avvenivano i parti nell'impero nel primo secolo. C'era una mortalità altissima da parte delle donne. Circa il 25% delle donne rischiava o arrivava facilmente alla morte per il parto. Una su quattro, una su cinque. Se c'era una minima difficoltà, non si salvava la donna, come si tenta di fare oggi, ma in qualche modo si accelerava la sua morte per facilitare il cesareo. E quindi per fare un tentativo di estrarre la nuova creatura ancora viva. Quindi, quando si parlava di parti, no? Di parto, non era un'esperienza così serena e così felice come è oggi. Ma non solo. Il parto poteva essere anche un contesto di forte dolore, di forte sofferenza, perché c'erano queste levatrici che sì, assistevano la donna a partorire, però avevano, indipendentemente se la donna fosse morta o viva, quello che facevano, guardate, era prendere il bambino, da qui viene il termine levatrice, lo alzavano su, no? E lo guardavano, erano le prime persone che ispezionavano in qualche modo questa nuova creatura. E se ai loro occhi questa creatura poteva presentare qualche imperfezione, anche leggera, dipende dal contesto e dalle situazioni, queste levatrici non avevano tante difficoltà a prendere questa creatura e a sopprimerla. E sono successe, e gli storici fanno delle descrizioni terribili sui parti, su quello che succedeva nel primo secolo. Il parto era un'esperienza dolorosa, la nascita. Non era solo il travaglio, ma c'era la possibilità realmente della morte, sia per la mamma, sia per il bambino. Quanto Gesù dice qua. Guardate che il Vangelo, quello che fa il Vangelo è come la donna che sta per partorire, che conosce che è arrivata la sua ora. Quando parla della sua ora qui, non è un'ora di gioia. In tutto il Vangelo, il termine ora, quando si applica a Gesù, è applicato, sapete a cosa? Qual è la sua ora? La sua ora era l'ora della morte in croce. Allora, quello che Gesù sta dicendo qui, per nascere di nuovo, c'è un travaglio che qualcun altro deve aver sopportato affinché tu possa essere partorito. Per nascere di nuovo, per vivere realmente la pienezza del Vangelo, una vita nuova che il Signore ti dà, tu non puoi dipendere dalle tue forze, ma c'è un lavorio, c'è una sofferenza, c'è una morte che qualcun altro ha subito e sta sopportando affinché tu possa avere la vita. E sapete qual è il luogo per eccellenza del parto? Sapete qual è? La camera, il contesto dove tutti i parti cristiani di nuova nascita avvengono? È la croce. Perché nella croce il Signore Gesù ha subito un travaglio, ha subito una sofferenza. Lui è stato la mamma che è morta affinché i figli che stavano per nascere potessero avere vita e mantenere la vita. Nuova nascita significa questo. E significa che finché tu non abbracci, non entri, non sei disposto ad abbracciare, a fare tua questa potenza della croce che dà la nuova vita, potrai essere vicino al cristianesimo, ma il cristianesimo è un'altra cosa. Cari amici, Gesù dice: io sono alla croce come la donna in travaglio, come la donna in travaglio che vuole partorire. Non so cosa succederà, sono pronto a morire, anzi lui è morto, però la sua morte ha prodotto vita. Sì, Pippo, questo è come inizia la nuova nascita. Ma come continua questa nuova nascita? Prima Pietro, versetto 6 e 7. Da bei tempi, quando possiamo dire di essere stati segnati dalla nuova nascita. Ma adesso come continua tutto? Versetto 6. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che muore, che perisce, e tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione del Signore Gesù Cristo. Quello che sta dicendo Pietro è che adesso, no, c'è la sofferenza, ma c'è anche la gioia, Perciò voi esultate, anche se è necessario che siate soggetti a svariate prove. Ora, amici, qua il greco è straordinario, perché non fa, un greco usa una forma che è paradossale. Non sta dicendo prima c'era la gioia e alla gioia seguirà la sofferenza. No, non sta dicendo questo. Non è prima siete nati di nuovo e poi c'è il contesto di sofferenza, bla bla. No. Non dice neanche c'è la sofferenza e poi ci sarà la gioia. No. Quello che dice il testo qui, letteralmente, è che queste due dimensioni si intrecceranno nella vita cristiana sempre. Nella vita cristiana che inizia con la nuova nascita, ci sarà un intreccio di due cose. Quali sono queste due cose? La gioia e la sofferenza. E il cristiano dovrà in qualche modo essere in grado di rapportarsi a questo intreccio. Voi esultate, ma allo stesso tempo siete soggetti a svariate prove. Mentre siete soggetti a svariate prove, potete esultare. Ora capite che questo è unico della fede cristiana. Molti hanno provato a diluire questo paradosso e hanno pensato, no? E hanno pensato a un cristianesimo a stadi, il cristianesimo della gioia, la fase della gioia a cui segue la fase della sofferenza, perché tu hai peccato, hai fatto delle cose orribili e quindi meriti una punizione, eccetera eccetera. Altri invece, no? Dicono no, c'è una rimozione della sofferenza e si spera soltanto di, e si ricerca in modo illusorio la gioia e la pienezza continuamente. No, Pietro dice no, se la tua vita è iniziata con la nuova nascita, l'intreccio sarà inevitabile, gioia e sofferenza per tutta la vita. Però abbiamo una forza speciale, però abbiamo degli strumenti nuovi, però abbiamo un contesto diverso. Sappiamo che quella gioia proviene dal Signore e sappiamo che quella sofferenza è usata dal Signore per i suoi fini. Lui ha le sue buone ragioni che io e te non conosciamo. Gioia e sofferenza. Per sempre. Per tutta la vita. Vuol dire che il cristianesimo, amici, è estremamente realistico e pratico. Non ti illude, non ti fa una promessa da marinaio che non si avverrà mai. Ti dice, tu vuoi seguire Gesù? Bene, sii consapevole che la gioia e la sofferenza rappresentano la cifra della tua vita, da qui in avanti. Però c'è una differenza. Però la differenza cristiana si manifesta qui, amici, adesso. Certo, tutti siamo colpiti e segnati da un mondo che è in ribellione, che è rovinato e che ci fa soffrire. Ma c'è una differenza su come reagisce un cristiano alla sofferenza. Alcune cose non possiamo evitarle, ma la nostra reazione sarà per forza diversa. Se tu hai... Faccio due illustrazioni, esempi. Se tu hai difficoltà con il lavoro, perché in qualche modo delle ingiustizie sono esercitate nei tuoi confronti, e se sei un cristiano, se hai sperimentato fino in fondo la nuova nascita, sai, pur che ti dispiace quello che sta succedendo, sai che quello che sta succedendo comunque non rappresenta la cornice ultima della tua vita. E sai che tu hai una speranza diversa. Che tu vivi non tanto per la carriera, per il successo nella tua professione, per i soldi, no, per fare questo o quest'altro, e hai una speranza viva che è superiore al contesto in cui vivi. E questa speranza viva, come dire, ti dà la forza per attraversare contesti di sofferenza ed essere liberato dall'ansia o dai meccanismi infernali che spesso caratterizzano questi contesti. Tu hai una speranza viva, vivi questa sofferenza, ma la tua vita non si riduce qui. Se sei giovane, se Se una persona che ad esempio è alla ricerca di un partner, di una fidanzata, di un fidanzato, sai che per alcuni questo diventa la bussola della propria vita per anni, no? E fin quanto non si va a realizzare, no, un contesto dell'incontro perfetto, tu vivi con estrema delusione. Ora, questo nella bontà di Dio può accadere, come no, ma tu sai però che il tuo compagno o la tua compagna non sarà la cosa più importante mai della tua vita, perché c'è qualcun altro più importante e avrai qualcosa di più a cui guardare, a cui sperare, che non un uomo o una donna, perché sai che gli uomini o le donne produrranno soltanto delle delusioni, ma c'è soltanto una persona che non delude mai. Potrei continuare. Avrai le malattie arriveranno sia per i cristiani che per i non cristiani, i terremoti arrivano sia per i cristiani che per i non cristiani. Certo, Dio ce ne liberi, ma sappiamo che arrivano. Cosa fa un cristiano in questi contesti? Non fugge, non rinnega, non cancella, sa vivere questo tempo come un tempo donato da Dio per la sua crescita, per il suo perfezionamento. Sa che il terremoto, sa che la malattia non potrà mettere la parola fine a questo glorioso processo che è iniziato per lo Spirito Santo di Dio e che si chiama nuova nascita. Il pacchetto arriverà per tutti. Non vi illudete da un cristianesimo che vi promette, no, vitalità al 100%, successo al 100%, da chissà quali filosofie. No, il pacchetto, queste cose arriveranno a tutti, prima o poi. Cari amici, e però in questo intreccio la fede cresce. E guardate cosa dice Pietro alla fine. Pietro dice alla fine che questa dinamica è così straordinaria, ci dice dal versetto 11 in poi, che anche gli angeli, questa è una cosa straordinaria, ci dice che anche gli angeli vorrebbero capire di più, che anche gli angeli vorrebbero in qualche modo essere coinvolti di più. Ora, gli angeli sono esseri molto intelligenti, gli angeli sono esseri speciali, però nella provvidenza e nel piano di Dio, questo Vangelo è per noi, non è per gli angeli. E siamo noi chiamati a confrontarci con questo oggi e a permettere, a far sì, a esporci alla sua parola e dire: Signore, fai che nella mia vita si produca questa nuova nascita, fai innesta, trapianta il tuo DNA nel mio cuore affinché il progetto della mia vita sia completamente diverso. Qualunque sia il tuo passato, qualunque siano le tue condizioni di partenza, qualunque siano i tuoi contesti, c'è una speranza nuova, c'è una speranza viva, c'è una rivoluzione e si chiama nuova nascita. Non esistono forme di miglioramento comparabili. Puoi cercare ovunque, qualunque strategia risulterà fallimentare. Soltanto questa produrrà la gioia e la pienezza per l'eternità. Che il Signore ci confronti con questo questa mattina e nei giorni che verranno. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alla riflettere sulla parola del Signore. Forse finora abbiamo ricercato una conversione intellettuale, però questa non è sufficiente. Forse abbiamo cercato o ci siamo impegnati per una conversione di tipo mistico, estatica, ma neanche questa produrrà salvezza. Forse abbiamo pensato alla conversione come a un insieme di esperimenti ed esperienze, ma anche questo produrrà insoddisfazione. Forse ci siamo avvicinati al Vangelo per motivi affettivi, perché c'è una persona a noi cara che ci incoraggia a farlo, ma nessun affetto potrà sostituire la potenza del Vangelo. Signore. Io ti chiedo che ognuno di noi questa mattina possa confrontarsi con la tua parola. Ti chiedo, Signore, che il seme del Vangelo possa produrre cose straordinarie nella nostra vita. E io ti chiedo che ognuno di noi possa percepire, Signore, la potenza del travaglio, l'enormità della sofferenza che Gesù ha sopportato affinché ognuno di noi potesse nascere di nuovo. Signore, ti prego, Signore, affinché la potenza della croce possa realmente suscitare, far esplodere scintille, Signore, e affinché ognuno di noi possa dire: sì, anch'io sono nato di nuovo, anche nella mia vita è innestato il DNA dello Spirito. Signore, conserva e proteggi questa parola nella nostra vita. E che la tua grazia, Signore, possa inondarci, ognuno di noi. Nel nome di Gesù. Amen.